Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Eccoci la nostra chiave di lettura che dedichiamo oggi al risultato del voto in Venezuela per eleggere il presidente che doveva prendere il posto di Chavez, voto che, come sapete, ha sancito la vittoria di Maduro. Oggi è prevista, alla presenza di una quindicina di capi di Stato, l'insediamento del nuovo presidente, che ha vinto per sole 270.000 schede. Ma ci sono state, come noto, accuse incrociate per quanto riguarda i disordini che sono scoppiati dopo il voto. È morta in un ospedale di Caracas proprio ieri l'ottava vittima degli scontri fra chavisti e oppositori, scontri esplosi all'indomani delle elezioni presidenziali più conflittuali della recente storia venezuelana. Ma soprattutto arriva la mediazione dei vescovi venezuelani, che chiedono dialogo per evitare le violenze, ma come vedremo chiedono anche di ricontare i voti. Siamo con Luis Badia Morales in studio. Luis, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a te e a tutti.
Ecco, partiamo proprio dalle parole dei vescovi, che chiedono dialogo, ma chiedono anche questo riconteggio. Perché?
Sì, e questo è quello che hanno detto i vescovi 48 ore fa, in una dichiarazione molto importante, ma in queste ultime ore le cose sono un po' cambiate, e per fortuna in modo abbastanza positivo. Perché il candidato sconfitto fin qua, cioè quello della opposizione, Enrique Capriles, subito dopo la proclamazione dei risultati che hanno dato la vittoria al delfino de Chavez, il presidente Maduro, aveva chiesto il riconteggio totale del 100% di tutte le schede, di tutti i suffragi degli elettori venezuelani. E in questo senso la dichiarazione dei vescovi del Venezuela deve essere interpretata come un sostegno, un appoggio a quella richiesta, perché, come dicevano i vescovi nel loro documento, il fatto di riconteggiare tutti i voti non farebbe altro che rinforzare l'autorità morale dell'organismo elettorale che ha proclamato i primi risultati e dare soprattutto tranquillità alla popolazione venezuelana. Si erano già registrati, e i vescovi lo lamentavano profondamente e al tempo stesso condannavano l'uso della violenza, molti incidenti nelle quali fin qua hanno perso la vita almeno 8 o 9 persone. La novità più importante è che Enrique Capriles, il candidato sconfitto fin qua, ha accettato per buona una sorte di, come dicono in Venezuela, auditoria, cioè un controllo a campione sul 54% dei voti. E nel frattempo, nelle conversazioni con le autorità elettorali, ha dichiarato di essere d'accordo con una auditoria, cioè un controllo a campione del 46% delle schede elettorali restanti. Quindi quello che sta succedendo in queste ore, non si stanno riconteggiando il 100% dei voti, ma si stanno controllando a campione il 46% restanti. Perché? Perché la differenza dei voti fra uno e l'altro è intorno a 265.000-275.000 voti, pochissimo. E siccome ci sono 12.000 scatoloni contenenti 1 milione di voti, sui quali il candidato dell'opposizione fa delle contestazioni, risulta evidente che per la tranquillità sia del vincitore, perché la sua vittoria sia completamente legittima, per la tranquillità dell'opposizione, che si convinca che ha perso democraticamente e che non le è stato rubato il suo successo elettorale, risulta fondamentale che si finisca di fare questo controllo a campione di questo 46% delle schede restanti.
Ecco, dai vescovi venezuelani è arrivata una ferma, dura condanna alle violenze che ci sono state dopo il voto.
Durissima. Sono arrivate, oltre a quello che abbiamo detto per quanto riguarda il riconteggio con le varianti di queste ultime ore, due altri concetti molto importanti. Questo che hai ricordato te, cioè quello della ferma condanna di qualsiasi tipo di violenza. I vescovi dicono che non si difendono i diritti presuntamente conculcati o repressi in questo modo, E quindi in questo hanno ribadito il magistero al riguardo, in un paese che è molto violento purtroppo, dove già in passato i vescovi si sono dovuti pronunciare. Dall'altra parte i vescovi hanno molto sottolineato che il processo elettorale dimostra, anzi dicono testualmente, la votazione è una contundente manifestazione della volontà del popolo in favore della vigenza del sistema democratico, che come sappiamo non sempre è stata molto chiara in Venezuela. Quindi i vescovi appoggiano questa consultazione elettorale nonostante i suoi difetti, perché dimostra che questo paese può solo andare avanti tramite o nel rispetto delle regole democratiche. La seconda cosa importantissima che dicono i vescovi, guardando ai risultati, sia che alla fine il presidente sarà Maduro o che eventualmente possa essere Capriles, cosa che mi riesce difficile di pensare, i vescovi fanno notare forse la cosa più importante. La vittoria di Maduro è una vittoria molto debole, e il margine di differenza rispetto al candidato oppositore è insignificante, praticamente il paese è diviso matematicamente a metà, quindi non è pensabile, dicono i vescovi, che i due settori maggioritari del paese possano accettare di ignorarsi a vicenda, perché aggiungono a nessuno, vinca uno, vinca l'altro, potrà riuscire un piano di governo se non capisce che non può fare a meno dell'altra parte per governare. E quindi i vescovi guardano al futuro, alla governabilità del paese, sia che sarà in definitiva Maduro il presidente, sia che eventualmente possa essere Capriles. In qualsiasi dei due casi il paese è ingovernabile senza un accordo fra questi due grandi settori maggioritari.
Così i vescovi venezuelani sulla situazione difficile e delicata che c'è nel paese dopo la morte di Chavez e il voto per eleggere il suo successore. Chiudiamo brevemente, Luis, ricordando che un'altra conferenza episcopale latinoamericana, quella argentina, ha ricevuto in queste ore una lettera un po' particolare da parte di un vescovo argentino che scrive, un cardinale vescovo argentino che scrive: non posso partecipare, mi dispiace, alla vostra assemblea perché a impegni assunti di recente mi trattengono. Questo cardinale, ormai ex cardinale, è Papa Bergoglio.
Una bellissima lettera. Lui dice diverse cose molto importanti. Le due che a me hanno colpito di questa lettera di Papa Francesco ai suoi confratelli vescovi che hanno finito due giorni fa l'assemblea plenaria sono queste. La prima è che, ribadendo una cosa che le sta molto a cuore e sulla quale come Papa ancora non ha parlato, invece di rivolgendosi ai suoi fratelli vescovi la sottolinea spesso, è la missionarietà della Chiesa. Cioè, questo è una caratteristica del magistero episcopale di Bergoglio e sicuramente lo sarà, avremo tempo per capirlo, come Papa. E l'altra cosa è quello che già abbiamo sentito qua a Roma, in Vaticano, lo ha detto un paio di volte, questa Chiesa che deve smettere di essere autoreferenziale, di guardarsi continuamente a se stessa, di essere piegata a se stessa come la donna del Vangelo dice nella lettera, e quindi questa Chiesa capace di andare fuori alle periferie esistenziali, come ha detto già un paio di volte, aggiungendo una cosa che per me è fondamentale e ha un grande rilievo anche teologico. Dice: è vero che far uscire la Chiesa alle periferie esistenziali comporta dei rischi, come è vero che chiunque va per strada è sottoposto a eventuali rischi di un incidente, dice il Papa, ma preferisco mille volte una Chiesa incidentata che una Chiesa malata di egocentrismo, una Chiesa viziata nell'aria esistenziale propria di autoreferenza, perché vuol dire che è una Chiesa che non sta comunicando Cristo.
Grazie a Luis Badia Morales, chiudiamo qui questa chiave di lettura, restate sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta.